come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, alle 18:37 minuti in questo momento. Il numero verde per chiamarci in diretta 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666, lazanzara@radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Si scava in Germania fra le macerie dell'archivio comunale di Colonia, crollato improvvisamente, alcuni feriti, forse una decina dispersi. Età pensionabile innalzata per le donne nella pubblica amministrazione. Dal 2010 il governo invia alla Commissione europea una bozza di proposta. Obiettivo: arrivare a quota 65 anni nel 2018. Lo stupro della Caffarella. Dopo il DNA, dubbi anche sull'identikit. Completamente diverso, sostiene la difesa dei due rumeni. Ora sperano nelle decisioni del Tribunale del Riesame. Un giudice in Calabria non deposita una sentenza, troppo carico di lavoro si giustifica, e un boss condannato con rito abbreviato torna subito in libertà per decorrenza dei termini. Guinzaglio obbligatorio per tutti i cani, anche nei parchi. Da aprile le nuove norme, corsi di formazione per i padroni, responsabili anche penalmente.
Allora, avete sentito i titoli del TG2. Tra le notizie di oggi, non so se sottolineate, adesso non ricordo dei titoli del TG2, ero un po' distratto, c'è anche il fatto che dal 2018, perché così si fanno le riforme in Italia, dilazionati in 10 anni, anche le donne andranno in pensione a 65 anni. Sentiamo Studio Aperto.
Lo stupro di San Valentino, un uomo alto e della capigliatura folta, e questa la descrizione del violentatore fornita dalla giovane vittima. L'identikit non corrisponde al mio assistito, tone legale del rumeno indicato come faccia da pugile. Confermato l'alibi per i due arrestati, pronta adesso la richiesta di scarcerazione. Stalking e follia, un imprenditore milanese ha perseguitato per 14 anni la sua segretaria, picchiandola e avvelenandola con escrementi di topo, per questo è finito in manette. Ma spunta anche l'ipotesi dell'assassino, da 3 mesi non si hanno più notizie di un uomo. Un 22enne di Treviso è ridotto in coma dal GBL, una nuova pericolosissima droga. Si tratta di un solvente chimico industriale che può avere effetti devastanti.
Bene, 18:40, 800 24 00 24. Un accordo tra Italia e Libia lo si fa naturalmente per i soldi, perché potremo avere forse, non lo so, indubbi vantaggi economici, anche perché forse, anche qui è da vedere, la Libia fermerà le migliaia e migliaia di clandestini che si riversano in Italia. Almeno così spera Berlusconi, che è arrivato a chiedere il perdono, chiedere perdono alla Libia. Quando si chiede perdono, insomma, si affronta anche un altro problema. La categoria del perdono è una categoria molto speciale. Ma c'era davvero bisogno di chiedere perdono ai libici?
Il passato che noi vogliamo con questo trattato mettere alle nostre spalle è un passato che oggi non consideriamo più come possibile. È un passato di cui sentiamo, noi figli dei figli, una colpa di cui chiedervi perdono.
Ci sono in ballo per la Libia, come sapete, e se non lo sapete ve lo ricordo, 5 miliardi di dollari, 5 miliardi di dollari, in cui c'è in mezzo la costruzione di una famosa autostrada, quella del nord della Libia. Maurizio Crozza.
Quest'estate sono successe anche cose belle, eh? Ad agosto Berlusconi è andato in campeggio nella tenda di Gheddafi, hanno trovato un accordo storico, costruiremo insieme l'Italia e la Libia, la Salerno-Tripoli-Reggio Calabria.
A parte gli scherzi, naturalmente gli accordi con la Libia sono una cosa seria, perché sono in ballo quattrini sonanti. Non parlateci però d'ora in poi di diritti umani, scrive questa mattina sul giornale Mario Cervi. Non tutti sono d'accordo, per esempio all'interno del centrodestra. Sentiamo l'ex ministro degli esteri Martino parlare dei 5 miliardi di dollari che di dignità dell'Italia che si perde, di 5 miliardi di dollari che vengono dalle tasche dei contribuenti italiani a favore di un dittatore.
Presidente, ho molto esitato prima di chiedere la parola, perché mi trovo preso fra la comprensione per le ragioni che hanno indotto il nostro governo a stipulare questo trattato, la ragion di Stato, per usare la felice espressione del collega La Malfa, e le ragioni della coscienza. Ora, a me sembra che il primo dovere di uno Stato sia quello di tutelare la dignità del Paese, e questo trattato offende la dignità dell'Italia.
Offende la dignità dell'Italia. Secondo Sergio Romano, per esempio, le scuse non sono troppo dignitose, perché insomma non è che abbiamo fatto solo del male in Libia. Sergio Romano, scuse non dignitose.
Non è dignitoso chiedere perdono per peccati commessi, ma anche benefici recati a quel paese che non credo andrebbero dimenticati. Ma detto questo, il futuro conta più del passato.
Poi per Realpolitik, come dice Sergio Romano, si può fare di tutto, anche chiedere scusa, fare un po' di teatro, come teatrale l'invito di Berlusconi a Gheddafi di portare la sua tenda all'isola della Maddalena al G8, dunque vedremo probabilmente, Stati Uniti permettendo, perché poi non si considera mai questo aspetto, una tenda, quella di Gheddafi, dove riceve gli ospiti, piantata lì alla Maddalena, chissà dove. 800 24 00 24. Un'altra cosa che non riesco a capire è perché i deputati, e sono molti, 150, si rifiutano di prendere le impronte digitali per la storia dei pianisti. Già è abbastanza umiliante aver introdotto questo meccanismo elettronico che costa un sacco di soldi per evitare che alcuni votino per altri, una pratica assurda che esiste solo in Italia. E insomma, in più ci sono 150 deputati che non vogliono dare le impronte digitali, e questo meccanismo, ripeto, costato un sacco di quattrini, potrebbe saltare.
Io sono testimone, perché ho visto quel signore laggiù con due mani votare.
Pregherei l'onorevole Viola, se proprio non riesce a resistere alla tentazione di votare anche per il collega, di farlo stando almeno seduto, perché da qui anche un cieco la vede. Grazie.
Quando si esprime un voto per un altro è un atteggiamento scorretto, insito nella mentalità della scorrettezza in se stessa.
Chiedo che sia sospesa la seduta e si procede per un reato commesso in aula.
L'infinita storia dei pianisti, 150 deputati, alcuni molto conosciuti, Paolo Guzzanti per esempio, non vogliono dare le impronte digitali. Un ascoltatore, Marco, mi ha scritto subito un sms: fuori l'elenco dei romani che si rifiutano di dare le impronte digitali. Voglio segnalare al caro amico Marco che non ci sono solo romani, naturalmente. Tra le persone che per esempio non vogliono dare le impronte c'è anche un leghista che si chiama Brigandi. Paolo Guzzanti pensa che sia un'offesa per il Parlamento la storia delle impronte. Naturalmente pensa anche tutto il male possibile dei pianisti, questo è chiaro, però la questione delle impronte digitali offende la dignità del Parlamento in quanto tale. Sentiamo.
La questione delle impronte digitali dà l'immagine di un Parlamento arrestato, di un Parlamento delinquenziale, criminale, di un Parlamento potenzialmente criminale, il che soddisfa, diciamo, i palati forti di tutti coloro che vorrebbero il Parlamento punito, castigato, dimezzato, ridotto a un terzo, no, con lo stipendio ridotto e umiliato. E questo secondo me è un male. È un male non per i parlamentari, a me personalmente non me ne frega niente, cosa vuole che me ne importi a me se mi prendono le impronte digitali e anche se mi riducessero lo stipendio. Ciò su cui non sono d'accordo è distruggere l'immagine del Parlamento, perché quella non appartiene ai parlamentari. L'immagine del Parlamento appartiene al Paese, appartiene alla democrazia, appartiene ai cittadini.
L'onorevole Francesco Nucara, segretario del Partito Repubblicano Italiano, buonasera.
buonasera.
Onorevole Olgara, anche lei è uno di quelli che dice non voglio essere trattato da criminale, le impronte non le do. È così?
Non le do, per nessun motivo.
Mi scusi, però c'è un punto fondamentale. Io capisco che possa essere umiliante per qualcuno, probabilmente umiliante per lei, adesso mi spiegherà perché non le vuole dare. Però si è arrivati a questo punto per la storia dei pianisti.
Vede, io sono seduto vicino all'onorevole Guzzante che ha parlato poco fa.
Sì.
E da lì, da quella posizione, vediamo tutti quelli che si fanno votare, i cosiddetti pianisti.
Sì.
Vediamo chi vota per due, chi vota per tre, in qualche caso, chi vota per se stesso. Vediamo. E come li vediamo noi, li vede Fini, quando preside Fini, cioè il presidente Turto. Tante che
vabbè, non si possono vedere tutti, però è impossibile avere mille occhi.
Ma qualche volta, siccome il presidente della Camera, Fini è successo, chiama per nome il collega X, non vote per il suo collega che sta a fianco, quindi li sanno, Buttiglione tre volte, dice vedo troppe luci in quel settore, solo una persona. Allora quelle devono mettere sul giornale, non me, non do le impronte. Io non le avrei date, e l'avevo dichiarato prima, nemmeno se fossero state obbligatorie, e avrei creato un casus, perché mi sarei alzato ogni volta per esprimere oralmente il mio voto favorevole o contrario a quell'emendamento, a quella legge. Voglio vedere se poi il mio voto veniva registrato o no.
Lei era contrario anche, lei era contrario anche alle impronte per i bambini rom, questo bisogna segnalarlo, perché un'obiezione è sempre questa, no? Un'obiezione che si fa è sempre questa.
In che paese siamo? In che paese
Senta,
siamo?
Però onorevole Nucara, uno in che paese siamo potrebbe chiederlo anche riferito a questo malcostume che c'è in Parlamento di votare. Non dico che è il suo di votare per due o tre persone. Lei dice basta l'occhio del presidente della Camera per denunciare le persone che votano.
Appena vede la prima persona che vota per un altro, 5 giorni di sospensione dell'attività del parlamentare. Esce sui giornali, vediamo se continua poi.
Però mi scusi, evidentemente non basta. Evidentemente non
deve denunciare le persone per bene che non ti vogliono dare l'impronta digitale e minacciano, renderemo pubblico chi non vuole dare l'impronta digitale. Ma francamente.
Ma perché lei non le vuole dare? Perché non le vuole dare?
Perché non sono un delinquente.
Ho capito, perché... ma infatti non è che la mettono in galera.
No, le chiedo scusa. L'impronta digitale significa che se il parlamentare, che è il parlamentare della Repubblica Italiana, non di casa sua,
sì,
né di una galera, è il parlamentare della Repubblica Italiana, liberamente eletto dai cittadini, anche se poi c'è la storia che senza preferenze non le elegge.
Vabbè, quello che c'entra.
È quello che non c'entra niente. Quindi non può, ci sono alcuni beni che sono indisponibili, beni diciamo di dignità, beni morali, che sono indisponibili persino per il parlamentare.
Dunque lei dice, no, ma questo l'ho capito perfettamente.
E vengono respinte le dimissioni.
Onorevole Lucaro, ho capito perfettamente, lei dice una questione di dignità è un'umiliazione per la carica diciamo di rappresentante dei cittadini. Allora Fini sta facendo una stupidaggine con questa storia del meccanismo per bloccare
intanto
i pianisti.
Non è iniziata da Fini la storia.
In che senso, scusi?
Perché l'ha iniziata Pier Ferdinando Casini, tanto che Casini ha detto nel passato mi sono convinto dopo aver visitato il Parlamento messicano, io non penso che la democrazia italiana possa essere paragonabile alla democrazia messicana.
Beh, ma abbiamo speso un sacco di soldi per questo meccanismo elettronico che prevede le impronte digitali, adesso salta tutto.
Non salta perché molte le hanno date.
Ho capito, ma se non le danno tutti non ha senso.
Sicuro pochissimi isolati a non averle date.
No, pare 150 non le hanno dati, per cui
ma c'è ancora una settimana di tempo, ma saremo pochissimi. E alcuni colleghi hanno dichiarato ai giornali che non le danno, che non le avrebbero mai date, e poi sono andato.
Guardi, Lucari, io sono convinto che introdurre questo sistema elettronico, che tra l'altro ripeto costa un sacco di soldi, è umiliante, su questo non c'è dubbio, però è anche assurdo vedere quelle scene con le persone che si arrabbattano con quattro mani a votare per i colleghi.
Siccome io sono d'accordo con lei, non è che io dico che così difendo i pianisti, se li vogliamo chiamare.
Beh, ma una soluzione non si è mai trovata.
Sono d'accordo con lei, sospendere, e anche nel caso specifico lo stipendio, per una settimana a tutti quelli che votano per un altro e al votato, perché il votato, il collega, non solo sì, il pianista che vota per me, ma anche io se mi facesse votare devo essere sospeso, perché per votare per me io gli devo lasciare il mio tesserino là.
Però evidentemente se finora non si è trovata una soluzione è perché è difficile individuare tutti, poi uno può dire no, non stavo votando, insomma la prova provata, la pistola fumante, insomma non si trova mai della responsabilità insomma di un pianista.
Certo, guardi, io mi sono trovato nella mia una volta ad essere chiamato insieme a tantissime persone, da un direttore generale che ha fatto un liciabus a tutte che si firmavano lo straordinario senza farlo. Io ho aspettato la fine per buona educazione e poi ho detto: direttore, non mi chiami più perché io non vengo più alle riunioni. Lei sa benissimo che si fa firmare lo straordinario senza parlo.
Cioè lo sanno, si sa chi fa il pianista.
Quindi anche alla Camera sanno, sa, perché se il Presidente vuole sapere, lo sa. Come lo so io, le ripeto, come lo so io.
Allora, che ha fatto Liscia Bussa? Che ha fatto? Mi scusi, Nucara, che le hanno
chiesto? Guardi, è mortificante. È mortificante lasciare la borsa e farla passare nel metal detector alla Camera. Che senso ha? Se un deputato entra con una borsa, deve farla passare ai raggi X, ma se ha una pistola in tasca, nessuno gli dice niente. Cioè, sono cose incomprensibili. Oh, il deputato è un terrorista. Ipoteticamente, in un'ipotesi
un po' assurda.
Ma se è un terrorista, e allora gli fate pure la perquisizione. Ma siccome la Costituzione dice che non gli potete fare perquisizione personale, passiamo la borsa sotto i raggi X e poi magari dentro le
Vabbè, Nucara, mi ha quasi convinto, però anzi no, ero già convinto prima. Ero già convinto dall'inizio che questa storia della cosa elettronica fosse una boiata pazzesca, però secondo me è sbagliato non dare le impronte. Senti, un'ultima cosa, Nucara, questa storia del referendum, spendere 400 milioni in più per spostarlo di una settimana, che ne pensa lei?
No, io non ero d'accordo sulle elezioni europee. Una volta che hanno deciso di fare europee amministrative, penso che si poteva fare pure un referendum.
Oh, meno male.
Io ero il contrario. Che
vabbè, quello è un altro discorso, sì. Certo.
Una volta che fanno l'election day, io credo che avrebbero dovuto fare pure un referendum.
Molto gentile, arrivederci. Grazie, la ringrazio. 18:55, Marco, provincia di Cuneo, eccoci qui. Marco.
Buonasera Cruciani.
Dov'è? In macchina? In macchina lei?
Sono in macchina come al solito.
Dica.
Come ci passo la vita. E senza, volevo appunto parlare di questa cosa qua, che il referendum, mettendolo non accorpandolo insieme alle amministrative eccetera eccetera, ci costa 400 milioni di euro. In più ho letto sul Corriere della Sera o su Repubblica che anche lì il G8 alla Maddalena, essendo che sappiamo, ci costerà 400, anche quello 400
milioni. Vabbè, il G8 lo dobbiamo organizzare e ci sta.
Ma sì, ho capito, però quello lì di Genova era costato un quarto. Probabilmente si potrebbe risparmiare.
Non lo so, ma è ancora presto. Vediamo quanto ci costerà il G8, poi faremo i conti. 400 milioni per spostare di una settimana il referendum mi sembra una follia. Oggi lo scrive anche Libero, per fortuna. L'amico Fausto Carioti, insomma, spero che il governo ci possa ripensare. Ancora la decisione non è ufficiale. Titoli del TG3 che questa sera assomiglia un po' a Blob. Sentite,
sente la voce. Proposta del governo: entro il 2018 donne in pensione a 65 anni nel settore pubblico. Mozione del PD per l'assegno ai disoccupati. L'OCSE annuncia che rivedrà al ribasso le previsioni per i prossimi mesi. Nella classifica della crescita, Italia fanalino di coda tra i big. Crolla un'ala dell'archivio di comunale di Colonia, decine di persone intrappolate sotto le macerie dell'edificio di 4 piani. Attacco terrorista in Pakistan, un comando spara contro il bus della nazionale di cricket dello Sri Lanka, uccisi 6 poliziotti della scorta. Pronti a rivedere lo scudo spaziale se Mosca ferma il nucleare iraniano, messaggio di Obama a Medvedev, la replica: nessuno scambio. Lo stufro nel parco di Roma, diventano fragili gli elementi di accusa nei confronti dei due rumeni, il PM: noi andiamo avanti. Arrivano nuove norme per i proprietari di cani, guinzaglio patente per corsi formativi, nasce il cane impegnativo.
Hanno lasciato evidentemente il microfono aperto a Bianca Berlinguer e dunque si sentivano anche i suoi commenti dopo e prima i titoli del TG3. Forse c'è qualcos'altro da ascoltare sul microfono aperto di Bianca Berlinguer.
Il cane impegnativo
insomma, polemizzava un po' sul titolo scelto dai titolisti del TG3, effettivamente il cane impegnativo. Sky TG24.
Crisi, domani vertice governo parti sociali, allarme di Epifani per i precari.
Statali, proposta del governo al vaglio europeo, donne in pensione a 65 anni entro il 2018.
Borse europee, scivolone nel finale, Almunia avverte, il peggio deve arrivare.
Colonia crolla il palazzo dell'archivio comunale, almeno due dispersi.
Obama-Medvedev, dialogo ad ostacoli su scudo spaziale nucleare iraniano.
Hillary Clinton a Gerusalemme, per la pace necessari due stati separati.
Pakistan attentato alla nazionale di cricket dello Sri Lanka, morti 8 poliziotti.
Blitz Italia-Spagna, sequestrate 5 tonnellate di cocaina al largo delle Azzorre.
Scalata alla Lazio, Claudio Lotito condannato a 2 anni per aggiotaggio.
Inter a Roma, lunga scia di veleni, Mourinho attacca, Spalletti squalificato.
Bene, 19:20, 800 24 00 24, mi metto le mani nei capelli quando arrivano notizie di questo tipo, per le vicende calcistiche che alcuni di voi credo sappiano, con le polemiche dopo il rigore dato all'Inter nella partita Inter-Roma, ci sono dei parlamentari della Repubblica che fanno interrogazioni, presentano interrogazioni in Parlamento contro la sudditanza degli arbitri. Addirittura c'è un deputato, ormai non più tale, ma sempre deputato rimane, che è il presidente del Roma Club Montecitorio, si chiama Paolo Cento, il quale evidentemente ha tantissime cose da fare. E che cosa fa? Ha organizzato per oggi alle 19:30, dunque è già iniziato, al Circolo Sportivo di Montecitorio un'assemblea straordinaria dei soci del club. C'è il Roma Club Montecitorio per decidere le iniziative di protesta a tutela dei tifosi romanisti dopo Inter-Roma, l'ennesimo torto subito dalla squadra giallorossa. A questo pensano i nostri deputati dopo la partita Inter-Roma. Paolo Cento, presidente del Roma Club Montecitorio, sta organizzando una riunione, chissà quante persone ci sono, magari ci mettiamo in collegamento. A proposito invece di deputati, anzi di futuri candidati sindaci e di calciatori, di ex calciatori, Giovanni Galli, molto probabilmente Giovanni Galli è il portiere, l'ex portiere, sarà il candidato di Berlusconi a Firenze. Dunque Berlusconi tenta un po' la stessa operazione con Cappellacci, uno fuori dai partiti per espugnare Firenze, ma lo immaginava già Benigni, sentite.
Fa un po' come Napoleone che metteva tutti i suoi parenti, vi ricordate, Elena, Granducato di Toscana, il suo fratello in Spagna, re d'Italia, quell'altro di là, e Berlusconi un po' sistema anche lui, un po' tutti, no? Ha sistemato, addirittura ora sto Cappellacci, il figlio del suo commercialista, ha candidato, perché non c'ha più parenti, ora deve andare gli amici, insomma, figli degli amici, non sa più chi, il suo dottore Scapagnini, il suo avvocato, ora c'è il suo idraulico che è in sala d'attesa, ha detto, ma a me quando è... Sì, Tubacci si chiama, è uno che forse se fanno la cosa nella Puglia. Silvio, ma quando lo canto di Tubacci?
E dunque sembra il turno di un ex portiere, anche piuttosto conosciuto, non è la prima volta naturalmente di calciatori in politica. 800 24 00 24, ripeto che ci sono 150 deputati che non vogliono dare le impronte digitali, ne avete sentito uno prima, il presidente del Partito Repubblicano Nucara, che dice è una cosa che offende la dignità del parlamentare. Come lui la pensa Guzzanti, il quale però dice che naturalmente fare il pianista, cioè votare per gli altri, è una cosa indegna e meno male.
Io sono assolutamente contrario, sono contrarissimo ai pianisti, sono favorevole al fatto che i pianisti vengano individuati e castigati, eventualmente denunciati quando il pianismo diventa una truffa ai danni dello Stato.
Però, ripeto, Guzzanti pensa che farsi prendere le impronte sia un'offesa terribile per il Parlamento italiano.
La questione delle impronte digitali dà l'immagine di un Parlamento arrestato, di un Parlamento delinquenziale, criminale, di un Parlamento potenzialmente criminale, il che soddisfa, diciamo, i palati forti di tutti coloro che vorrebbero il Parlamento punito, castigato, dimezzato, ridotto a un terzo, no, con lo stipendio ridotto e umiliato. E questo secondo me è un male. È un male non per i parlamentari, a me personalmente non me ne frega niente, cosa vuole che me ne importi a me se mi prendono le impronte digitali e anche se mi riducessero lo stipendio. Ciò su cui non sono d'accordo è distruggere l'immagine del Parlamento, perché quella non appartiene ai parlamentari. L'immagine del Parlamento appartiene al Paese, appartiene alla democrazia, appartiene ai cittadini.
Questo è il ragionamento di Guzzanti. 1924 800 24 00 24. Andiamo a sentire la Libia, la questione della Libia, le scuse di Berlusconi. Ci siamo impegnati per 5 miliardi di euro. Insomma, la Libia torna a far discutere, anche a litigare all'interno del centrodestra, anche se sono pochi i dissidenti dalla linea di realpolitik di Berlusconi.
Il passato che noi vogliamo con questo trattato mettere alle nostre spalle è un passato che oggi non consideriamo più come possibile. È un passato di cui sentiamo, noi figli dei figli, una colpa di cui chiedervi perdono.
Il perdono di Berlusconi, davvero c'è bisogno di chiedere perdono alla Libia. Ieri abbiamo ascoltato, passando a tutt'altro, abbiamo ascoltato un signore che si chiama Giuseppe Garrone ed è un professore in pensione, il presidente del Comitato Verità e Vita, che ha denunciato Beppino Englaro, che è stato iscritto al registro degli indagati. Come sapete, la cosa probabilmente si risolverà in un nulla di fatto, però ha fatto notizia. Garrone, che ha detto, ha paragonato esplicitamente Beppino Englaro a Hitler, sentite.
Eluana, assolutamente, non solo per mio conto, ma secondo tantissimi medici, eccetera, era, diciamo, considerata una handicappata, una persona menomata. Ecco, Hitler li ha eliminati, però Hitler, quando li ha eliminati abbastanza in segreto, perché mentre altre cose le faceva in modo abbastanza. Questi si è scoperto piano piano, ma molta gente in Germania non sapevano che gli handicappati venivano eliminati.
Dunque peggio, Hitler. Addirittura Beppino Englaro peggio di Hitler perché l'ha fatto in pubblico.
Questo io dico, che gli handicappati non sono da eliminare ma da curare, da amare, questo dico.
Fate voi, questo ha detto Garrone. Andiamo a sentire qualche ascoltatore. Alberto da Torino, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Io volevo dire, su prima, per l'impronta digitale dei nostri deputati, no? Che hanno speso, sì, mi sembra, un milione di euro.
No, qualcosa in meno, credo, costa questo sistema elettronico alla Camera. Comunque, insomma, certo, non è una spesa da poco, visti i tempi.
È difficile contare le presenze e poi contare i voti all'entrata sui bagni.
Sì, ma sa, poi si può andare in bagno, ci si può assentare, le presenze non è che sono, vengono prese minuto dopo minuto, si prende la presenza, magari si entra in Parlamento, poi uno può andare via, può rientrare, la cosa importante è vedere se qualcuno vota per qualcun altro, non è tanto la presenza ufficiale quel giorno in Parlamento o quel giorno in aula.
La presenza sta a indicare quanti hanno diritto a voto, a mio avviso, e quanti non hanno diritto a voto se non ci sono. E poi volevo intervenire sul signor Di Pietro, che polemizzo molto su questi bandi digitali, quanto tempo fa su una fotografia sul giornale c'era una zoomata sul banco dell'Italia dei Valori dove i suoi colleghi votavano per altri, quindi non vedo tutto questo moralismo di Pietro quando già i suoi non si attengono alle regole.
Ma no, ma nessun gruppo si è salvato da questa storia dei pianisti. Quando ha fatto comodo, naturalmente, abbiamo visto anche delle immagini dell'onorevole Livia Turco, addirittura l'irreprensibile Livia Turco, per carità, non è l'unica, se non ricordo male, votare per altre persone in alcune foto prese, credo, dal giornale o pubblicate dal giornale qualche settimana fa. Il mondo del calcio, come sapete, è impazzito e non da oggi, e poi dicono che ci sia ancora la violenza nel mondo del pallone. Non volevo entrare in questo argomento per non sobillare e per non suscitare gli interventi dei tifosi, ma certo oggi una notizia è l'allenatore dell'Inter, che è un portoghese, come sapete, si chiama José Mourinho, il quale si è completamente italianizzato, è andato oltre, cioè, l'italianizzazione, ed è ormai un personaggio praticamente da bar dello sport, che è dignitosissimo, naturalmente, un personaggio da processi vari nelle televisioni locali, naturalmente ad un livello comunicativo superiore. Per esempio parla di prostituzione intellettuale e nessuno capisce che cosa significa.
Io non sono se so io che sto bene o se so io che sto male, non voglio andare su questa questione. A me non mi piace prostituzione intellettuale, non mi piace onestà intellettuale. Dopo dipende dal vostro giudizio. Però io, uguale a me stesso. E mi sembra che in questo momento, negli ultimi giorni, grandissima manipolazione intellettuale, ma grandissima, grandissima.
Questo ancora Mourinho, che poi se la prende con tutti. Stiamo parlando sempre di cose del calcio, ma queste provocano reazioni, e scaldano gli animi, addirittura provocano interrogazioni parlamentari. Insomma, c'è un intero paese che parla e discute intorno alle parole di Mourinho, e naturalmente poi le radio locali, eccetera, si innesca un fenomeno che conosciamo, che porta inevitabilmente in alcuni casi alla violenza. Non bisogna avere paura a dire le cose come stanno.
Due giorni non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori, con tanti giocatori che io volevo avere con me e che finirà la stagione con zero titoli. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con zero titoli e che con giocatori, con tradizione, con cultura vincente, con tutto che una squadra bisogna per vincere titoli. Non si è parlato di una Juve che ha vinto tanti punti, ma tanti punti con errori arbitrali. Quando si dice che Ranieri e Spalletti al fianco uno dell'altro, io sono al fianco di Zenga, di Prandelli, di Del Neri.
Bene, evviva, grande serenità nel mondo del pallone. Alle 19.36 sorvoliamo su queste cose, anche se danno l'idea di quello che è il mondo del calcio in Italia e soprattutto di qualche personaggio, non tutti naturalmente. Andiamo a Piacenza da Giuseppe, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Intanto quello che lei ha detto ultimamente sul calcio sembra proprio il paese delle chiacchiere il nostro. Comunque non era su questo che volevo intervenire, era sulle impronte digitali in Parlamento. La soluzione che ha trovato, mi sembra, Fini, diciamo riguardo ai pianisti, mi sembra quello che ha usato l'insegnante nella scuola di mia figlia alle elementari, che per evitare di punire qualcuno puniscono tutti. Questa cultura, adesso non so come chiamarla, che però parte fin dalle prime, cioè dei primi anni, poi la ritroviamo nel nostro Parlamento, dove invece di punire chi si comporta, perché lo sanno tutti chi fa il pianista, più o meno lo sanno, come è stato detto anche da quell'intervento dell'onorevole.
Sì, ma io non sono d'accordo sul fatto che si sa, perché i personaggi possono cambiare, sono intercambiabili. Ogni tanto qualcuno fa il pianista, altre volte viene sostituito da un altro, a seconda però, dell'esigenza dei momenti. Non è vero che sono sempre i soliti.
No, però lei non sarebbe, diciamo, se il parlamentare che si comporta così venisse punito severamente, lei pensa che poi ci sarebbero altri che gli andrebbero dietro?
No, ma lei ha ragione, ci vorrebbe...
Perché non si punisce nessuno.
Sì, ma è difficile trovare delle soluzioni regolamentari per le quali, se uno viene scoperto mentre vota per un altro, poi gli levano lo stipendio. È molto complicato, diciamo la verità, perché poi bisogna passare attraverso i regolamenti, non è semplicissimo.
Esatto, ma però non crede che c'è una mancanza di presa di responsabilità da parte di chi deve agire nei confronti di questi... diciamo disonesti sostanzialmente?
Sì, ma è una questione di cultura, se vogliamo,
che va però corretta, no? Perché se fin dalle elementari
certo.
io ho mia figlia che viene punita, torna a casa, ma perché io sono punita e mentre sappiamo chi è stato, e anche gli insegnanti a volte molto spesso lo sanno, ma non lo fanno proprio per questa stessa mentalità è meglio che facciamo qualcosa che salvaguarda tutti. Mi sembra che questo atteggiamento il paese dovrebbe fare uno scatto, perché siamo sempre lì, come dire, ecco, sulle chiacchiere così, ma nessuno, chi deve assumersi la responsabilità, che in questo caso è proprio chi dirige, diciamo, questi organi istituzionali, dovrebbe assumersi e prendere delle decisioni. Ecco, tutto qui.
La ringrazio, grazie a lei. Serafino da Ascoli Piceno. Serafino.
Dottor Cruciani. Eccoci. Dottor Cruciani. Salve, senta, io desideravo sapere semplicemente una sua opinione in merito al perdono che è stato chiesto alla Libia. E niente, io mi chiedevo semplicemente questa domanda, cioè come mai questo perdono è stato chiesto dopo tutto questo tempo? Secondo lei c'è una motivazione, non c'è una motivazione? E se c'è una motivazione, quale potrebbe essere quella principale? Magari, che ne so, limitare un po' l'ingresso dell'immigrazione, oppure secondo lei c'è qualcos'altro di più importante?
Ma guardi, Serafino, mi sembra che oggi ne abbiano parlato un po' tutti, il ministro degli esteri, altre persone, Non sono io a dover dare una risposta su questo. C'è in ballo,
secondo...
no, c'è in ballo certamente l'export di gas e di petrolio dalla Libia, probabilmente delle commesse, almeno così ha promesso Gheddafi, per le nostre imprese, la questione del risarcimento che dobbiamo, che secondo alcuni dobbiamo alla Libia per la questione coloniale, certamente un maggiore impegno della Libia per gli immigrati. Ci sono tante ragioni, poi le scuse fanno parte un po' di questo teatro che è la politica, che ha bisogno di queste cose, ha bisogno anche di questi gesti. Evidentemente Gheddafi ha bisogno anche all'interno di cose di questo tipo, ma insomma dietro ci sono soldi, accordi, c'è questo, non c'è altro. La ringrazio. Orio dalla provincia di Bergamo.
Sì, buonasera dottor Cruciani, sono Rezza Fanella, sono il commissario regionale della Lombardia dell'Udeur di Martella. Volevo rispondere...
Fantastico tutto ciò, esiste ancora un commissario regionale della Lombardia dell'Udeur?
Ci stiamo
riorganizzando, vi state riorganizzando in vista dell'Europeo.
È stato morbido lei.
No, ma nel senso non volevo prendere in giro, per carità, pensavo che ci fosse stata una sorta di dissoluzione dell'Udeur anche sul territorio, in particolare dove l'Udeur non è certo, fortissimo.
Ci siamo e contiamo di essere...
Lei è un mastelliano della Lombardia, diciamo.
Bravissimo.
Mastelliano della Lombardia, come mai questa scelta?
Dunque, io ho conosciuto qualche anno fa Clemente, l'ho conosciuto anche dal punto di vista personale frequentandolo e sinceramente per arrivare al tema finale, ecco, non è la persona che è stata descritta da ogni punto di vista, anche dal punto di vista politico. Io so solo che ha aiutato tantissime persone e secondo il mio punto di vista aiutare le persone sicuramente non è un modo distorto di fare politica, anzi se tutti facessero così, pensassero un pochettino di più ai cittadini, a chi magari è un pochettino più indietro, molto probabilmente anche i cittadini della politica avrebbero una considerazione migliore.
L'elogio di Mastella e del modo di fare politica di Mastella da parte di Orio Zaffanella, allora, se non sbaglio.
Esattamente.
Lei quando l'ha conosciuto Mastella?
Dunque l'ho conosciuto 6 anni fa, per cui erano i primi anni del...
Era in auge Mastella all'epoca, eh?
Non era sicuramente il Mastella di un anno fa, ecco, per dire. Comunque sicuramente aveva il suo territorio politico ben.
Senta, che ne pensa lei di questa svolta? Qualcuno parla di ennesima svolta di Mastella, sarà candidato nelle liste del PDL, anche lei sarà candidato?
Io intanto penso ad organizzare la Lombardia, dopodiché io mi ritengo un soldato e chi fa politica, soprattutto dal basso, dovrebbe considerarsi tale. Secondo il mio punto di vista deve pensare a costruire qualcosa da poter dare poi ad altri cittadini, qualcosa di molto positivo. Mastella si candida nel PDL, se ritagliato.
E lei approva o non approva?
Ma sinceramente, dopo tutto quello che è successo, Mastella, se vogliamo, è stato quel pizzico egoista, forse molto probabilmente per una volta nella sua vita ha pensato a se stesso.
Critica a Mastella da parte del commissario regionale dell'Udeur?
No. Allora, ha pensato a se stesso perché lui crede fermamente comunque nella cosa che ha creato, crede in noi. Che siamo con lui, per cui diventa una grossa mano anche per noi che lavoriamo sul territorio.
In che senso, mi scusi? Cioè nel senso avere il seggio al Parlamento europeo, 3-4 persone può aiutare?
In Italia purtroppo se non hai la patente o una targhettina da metterti sulla giacca, purtroppo non sei nessuno, è stato dimostrato negli ultimi mesi anche purtroppo la fine che tanti hanno cercato di far fare.
Cioè lei dice se non sei parlamentare, se non c'hai la cosa deputato, parlamentare europeo, senatore, eccetera, eccetera, ormai sei finito.
Insomma, dottor Cruciani. Ho sempre lavorato sul territorio perché io vengo dall'associazionismo, dal volontariato. Mi creda quanto è difficile comunque riuscire a scalfire o aprire la porta dei politiche bureau dei partiti. Mi creda, è una casta chiusa, sono tanti quadri che poi fanno un loro percorso, che si rinserrano sempre fra di loro e per quello non c'è poi ricambio, per quello la gente poi non ha la possibilità comunque di dire la propria, e questo è un grosso limite dei partiti.
Sì, però lei dice andando al Parlamento europeo poi c'è anche la possibilità di avere comunque quattrini, perché la politica si fa con i soldi, comunque di rimettere in moto un meccanismo, lei dice, non è che uno va nel PDL e poi ricostituisce comunque l'Udeur, un po' un trucco, ma, un trucchetto insomma.
Tutto sommato Mastella, anche se si è stato letto di tutto negli ultimi tempi, tipo il Volta Campana, trasformista e quant'altro, non dimentichiamoci che Clemente era esattamente 12 anni che era con il centro-sinistra, per cui voglio dire 12 anni in politica è un ciclo, con quello che poi abbiamo vissuto in Italia, un ciclo lunghissimo. Per cui voglio dire, esempi di trasformismo in Italia, mi creda, sono ben altri, non è sicuramente quello di Clemente Mastella.
Senta,
è la mia opinione.
No, ma certo, poi da Mastelliano non è che può dire che Mastella è un trasformista, insomma, sarebbe paradossale. Senta, lei ci voleva parlare però di che cosa?
Ma per quanto riguarda i pienisti, ecco, io ho sentito l'onorevole Lucara, io sono molto d'accordo con lei, condivido quell'aspetto che lei ha detto, però che volevo dire all'onorevole Lucara, le impronte digitali sono l'effetto di un comportamento, la causa è un cattivo comportamento da parte dei parlamentari, voglio dire irrispettosi delle regole, per cui questi politici devono capire una cosa, che nel momento in cui...
anche lei fa politica, Orio, non è che non la fa,
sì, diciamo, io faccio la politica, voglio dire, che non conta,
non conta, non è che bisogna essere per forza deputati, lei dice che
no, diciamo che non incide nelle scelte, ecco, quantomeno questo.
Vabbè, comunque.
Ecco, voglio dire, si dice tanto che i cittadini comunque sono scollati dalla politica, non hanno più fiducia, diciamo, nei nostri rappresentanti, ma in un caso anche così, volendo spicciolo e forse anche banale, ecco, nel momento in cui il cittadino assiste al fatto che i parlamentari non osservano delle regole deontologiche di comportamento, non riescono ad uscirne, come possono pensare poi in ogni caso di avere un'affettività da parte del cittadino?
Orio, sarebbe molto meglio che ci fosse lei in Parlamento invece di qualcun altro. La ringrazio, abbiamo in collegamento, perché abbiamo detto che bisogna essere sempre garantisti anche quando tutto sembra portare, almeno sembrava portare, alla colpevolezza di due persone come quei due romeni accusati per la storia della Caffarella. E abbiamo in collegamento l'avvocato Lorenzo Lamarca. Buonasera, avvocato.
Buonasera.
L'avvocato Lorenzo Lamarca è il legale di Carol Ratz, lo pronuncio bene perché poi si fa molta confusione, ed è praticamente quello che viene definito dalla stampa, con questi termini che certamente poi esasperano qualche volta la situazione, il pugile, è così?
Guardi...
Perché viene chiamato il pugile innanzitutto?
In realtà il problema è stato un travisamento di una descrizione effettuata dalla ragazza relativamente però ad un'altra persona, quindi la stampa ha acquisito questa informazione, non so come, chi gli abbia fornito comunque la stampa questa informazione.
Questo ha danneggiato secondo lei il suo...
Assolutamente sì.
In che senso?
Cioè, perché era stata fatta una descrizione da parte della parte offesa con un identikit di una persona completamente differente. L'identikit fatto alla ragazza mostra un volto, una fisionomia completamente diversa.
Sta parlando della Caffarella o dell'altra questione?
Della Caffarella,
non di Prima Valle.
Guardi, ma io sto parlando probabilmente solo della Caffarella e non voglio in questo momento parlare di altro.
Sì.
Quindi le sto dicendo questo, quindi era stata data questa descrizione.
E certamente chiamare qualcuno il pugile non è stato dal punto di vista della comunicazione qualcosa di positivo. Ma lasciamo perdere queste cose. Quali sono i dubbi che sono venuti fuori da parte vostra, in parte confermati da questa inchiesta?
Guardi, più che dubbi, si tratta di alcune. Innanzitutto, la prima cosa che è emersa immediatamente è che il nostro istituto ha fornito un alibi indicando nome e cognome delle persone che erano con lui quella sera. Questa è la prima
cosa. Questo poi verrà valutato dagli inquirenti, eccetera, eccetera. Hanno sentito quelle persone.
La seconda cosa che ci ha lasciato realmente sconvolti è stato il momento in cui è stato visto l'identikit fatto alla ragazza. Perché si tratta di persona assolutamente e totalmente diversa.
E poi il DNA.
Guardi, io sul DNA le dico sinceramente non posso parlarne in modo tecnico, anche perché di questo argomento è un argomento che se ne è occupata ampiamente la stampa.
Però lei mi conferma che dovrà essere rifatto questo test
processuale, che va affrontato nella sede opportuna. È inutile discuterne pubblicamente, sta di fatto che secondo le indiscrezioni che conosce la stampa, d'altronde dovrebbero essere già agli atti, il DNA non corrisponde. Ecco, quindi a questo punto, se si trattava all'inizio forse di una pista investigativa, a questo punto io ritengo che sia obbligatorio da parte della procura ad effettuare un ravvenimento operoso. Proprio tirata per un ravvenimento. Cioè, d'altronde posso dire, ci sono tante piste. In un'indagine molto complicata, molto complessa, sono indagini che molte volte non riescono neanche a portare dei risultati. Commettere uno sbaglio è possibilissimo, non c'è nulla di ecco, l'importante è non perseverare negli errori.
Senta,
il problema, guardi, in questo momento ciò che noi vogliamo soltanto evidenziare è che è possibile sbagliare, però è bene anche ravvedersi.
Sento una cosa, secondo lei c'è stato,
soprattutto a tutela, a questo punto mi permetto anche di dire della parte offesa, perché qui tutti si stanno occupando, ma anche non di trovare eventualmente le persone che abbiano lo stesso DNA. Se c'è un DNA, se c'è una traccia chiara e precisa, ci sono degli oggetti che sono stati sequestrati, abbiamo un qualcosa in concreto, va bene a questo punto che le indagini si facciano in relazione alle persone che abbiano quella traccia.
Senta, avvocato, le voglio chiedere una cosa. Ma ho capito benissimo il concetto. Voglio chiedere una cosa. Secondo lei c'è stato da parte, io non credo però, perché ci si basa spesso su quello che viene dalle fonti investigative e dalla polizia. Si dava per certo che c'erano queste due persone e che c'erano anche delle prove schiaccianti nei confronti di queste due persone, di cui parleremo fra pochissimo. Però c'è stata, secondo lei, da parte della stampa una certa frettolosità nell'indicare quelle due persone come colpevoli dello stupro?
La stampa mangia queste notizie perché piacciono soprattutto alla gente, piace moltissimo emettere sentenze di condanna solo vedendo la faccia di una persona. E in realtà è una classica
le inquadrature con i cerchietti che sono state fatte dalle televisioni, no? Ripetutamente.
Esattamente, sono cose che piacciono, fanno notizia, alzano l'audience e questo non ci sono dubbi. Quindi non è rientra nella natura delle cose una situazione di questo.
Senta, avvocato, un'ultimissima cosa le voglio chiedere ed è questa. La polizia dice: abbiamo il video del biondo che è Locos. Lei non è il Loyos, non so bene la pronuncia, lei non si occupa di questa cosa, d'accordo?
Non mi deve fare, per una questione anche di correttezza, non mi deve fare domande nei confronti di persone che non assisto io. Soltanto perché non è corretto anche nei confronti del mio collega, che io mi sostituisco a dare delle risposte nei confronti di persone che io non assisto.
Nei confronti però di questo video, però, voi che cosa avete da dire nei confronti di questo video in cui ci sarebbe la confessione?
Non ne ho mai visti, non c'è nessun video. Guarda.
Non c'è nessun video.
Non esistono video.
La polizia dice che esiste video, lei dice che non esiste.
Oggi ho visto il fascicolo del pubblico ministero, le posso assicurare al 100% che non c'è nessun video. Quindi se il pubblico ministero possiede dei video che non ha voluto consegnare al tribunale del riesame, vuol dire che probabilmente possiede dei video, delle immagini, della natura, che non sono rilevanti ai fini probatori. Quindi probabilmente possiede dei video, non posso mettere, ma sono dei video assolutamente irrilevanti, quindi ha ritenuto non idonei, non opportuni, non inerenti alle indagini svolte. Quindi
ho capito.
Guardi, le video le posso assicurare.
No, io leggo il titolo oggi del Corriere della Sera: la difesa della polizia, abbiamo il video del biondo che confessa, un titolo di un giornale. Lei dice il video non esiste, va benissimo.
Io le posso assicurare che nel fascicolo del pubblico non ci sono video.
D'accordo.
Poi se hanno altri video, a noi noi difesa non ne abbiamo conoscenza.
Bene, la ringrazio molto, buona serata. Grazie. Ed era l'avvocato di Carol Ratz, perché da noi c'è lo Stato di diritto, che ne dica il Brasile per esempio, e dunque ci sono avvocati che difendono anche persone accusate di cose molto molto gravi, come sapete. Andiamo a Roma da Agostino, buonasera.
Pronto, buonasera dottor Cruciani,
dica.
Allora, io volevo fare un passettino indietro riguardo alle dichiarazioni che ha fatto il professore, di cui non ricordo il nome, su Englaro, insomma, ha paragonato a Hitler questo signore. Allora, io le posso soltanto dire dal lato della mia esperienza che sono un operatore sanitario, un infermiere, e lavoro nelle terapie intensive, nella rianimazione. Volevo soltanto dire che una persona che si riduce a uno stato vegetativo, non so se è assimilabile a un handicappato, se può essere assimilabile a un handicappato. E poi il discorso che abbiano fatto vedere le foto di questa della Englaro, soltanto le foto di quando era 17enne, insomma ventenne, rispetto a 17 anni di coma in cui è stata, insomma, mi lasciano alcuni dubbi sul discorso di tutta questa morale fatta a proposito dello staccare la spina, eccetera, eccetera. Io le posso soltanto dire che attualmente abbiamo ricoverato una paziente che è in coma da 10 giorni e già in questi 10 giorni mi pare che non lo so se si possa ancora dire perché si abbia a che fare con un essere tra virgolette del tutto umano, ecco.
Ho capito, adesso non esageriamo in queste considerazioni. Io ho rimesso in onda una considerazione molto forte, secondo me anche molto grave, fatta dal professor Garrone ieri ai nostri microfoni. L'aveva già detto a Repubblica, però gliel'abbiamo fatto spiegare meglio. Insomma, siccome lui dice Hitler uccideva i disabili, però lo faceva di nascosto, praticamente Peppino Englaro ha fatto la stessa cosa, Peppino Englaro. Anzi, peggio, perché lo ha fatto in pubblico. È così, questo è stato affermato dal professor Garrone. Non so cos'altro bisogna aggiungere rispetto a questa considerazione, priva di qualsiasi logica, secondo me.
Infatti mi sembra una considerazione delirante riguardo alla situazione.
Delirante, sì, si può dire delirante, perché naturalmente poi si possono avere le idee più disparate e bisogna sempre chiamare le cose col loro nome, per carità, e non bisogna girarci intorno né dire che ci vuole il silenzio o altre stupidaggini di questo tipo, ma insomma qualsiasi paragone secondo me con Hitler è sbagliato. La ringrazio. Giulio dalla provincia di Cremona, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie per avermi chiamato.
No,
volevo riallacciarmi al discorso per l'avvocato di prima, ci facciamo due ghignate sempre con voi, gli chiediamo scusa a questi due pregiudicati che erano in Italia con varie espulsioni, comunque noi siamo
però paesi questo che... è un altro discorso, Giulio.
Sì, no,
naturalmente se erano a parte che in Italia c'erano perché sono romeni e c'è la libertà di circolazione come lei sa. Poi si hanno commesso alcuni reati, chiaramente dovevano essere espulsi e questo è una cosa gravissima. No, detto questo, bisogna vedere fino in fondo se hanno commesso reati o no.
Il mio discorso comunque era diverso. Cioè, io dopo ho 53 anni, sono un operatore di polizia. Dopo tanti anni sono andato a votare, dopo più di 25 anni sono andato a votare, dopo più di 20 sono andato a votare, quanto mai sono andato. In un paese dove, come l'Italia, dove non si arriva al 10 del mese, dove i nostri pensionati muoiono di fame, dove ci mandano in pensione a 125 anni, il nostro governo non trova di meglio che dare 4 miliardi a Gheddafi chiedendogli scusa, risarcendoli di danni dopo che si è buttato fuori a calci nel sedere i vari italiani. Ma perché non lo fanno anche i portoghesi, gli spagnoli e i vari stati che hanno dominato largo e lungo altri stati? Cioè, l'Italia è il paese delle scuse. Il nostro Finico va a chiedere scusa agli israeliani.
Lei si sta allargando un po' troppo ad altre cose. Secondo me, Giulio, non bisogna chiedere scusa per il colonialismo, questo è il punto fondamentale. Abbiamo fatto cose negative, ci sono state cose positive, insomma era un periodo storico, e giudicare i periodi storici ex post è sempre sbagliato, dunque le scuse da un punto di vista storico sono comunque sempre sbagliate. Poi naturalmente ci sono dei motivi di realpolitik che possono portare naturalmente a fare degli accordi vantaggiosi, e questo è il dubbio, oltre al fatto che si fanno comunque accordi con Gheddafi, il che non è mai tranquillo, come sapete. Titoli del TG5.
Crolla a Colonia l'edificio dell'archivio storico, si scava tra le macerie, almeno 9 i dispersi, sospetti sui lavori della metropolitana. Pubblico impiego, donne in pensione a 65 anni nel 2018, aumento graduale dal prossimo anno, e la proposta del governo inviata a Bruxelles, borse ancora giù. Perseguitava la segretaria da 14 anni, un imprenditore arrestato per stalking a Milano, contro di lui sospetti anche per la scomparsa del compagno della donna. Dall'analisi del computer di Alberto Stasi, un buco di 1:20 nel suo alibi. Il perito della famiglia Poggi conferma i risultati dei RIS. In Calabria troppo lavoro per il magistrato e un boss dell''ndrangheta torna in libertà. A Torino un corriere della droga scarcerato per una svista. Le solfatare come il Viagra, la scoperta delle proprietà nascoste delle esalazioni di zolfo da uno studio dell'Università di Napoli.
Eccoci qui, un ascoltatore mi invita al buon senso, Marco da Atene addirittura. Lo storico non può chiedere scusa, il politico sì. Sì, infatti da un punto di vista storico ho detto che la scusa non ha senso. La politica naturalmente può utilizzare la storia e dunque anche il perdono per ottenere qualcosa. Bisogna vedere naturalmente cosa si ottiene. Il do ut des, secondo per esempio l'onorevole Guzzanti, il do ut des con la Libia è molto molto dubbio, cioè non ci guadagniamo nulla, o comunque c'è un grande rischio di non guadagnarci nulla. TG1 titoli.
Obama manda inviati in Siria, la Russia offre di rinunciare allo scudo missilistico in cambio di aiuto contro l'Iran. Medvedev replica, trattiamo. Bernanke, presidente della Federal Reserve, azioni più aggressive, irresponsabili di certi banchieri, il fondo monetario risalita nel 2010. Entro il 2018 dipendenti pubbliche in pensione a 65 anni. Brunetta presenta all'Europa la proposta di innalzamento graduale. Terroristi in Pakistan contro la squadra di cricket dello Sri Lanka. Spari e granate nel centro di Lahore. 8 i morti. A 81 anni finisce in un fosso con l'auto, trovata ferita dopo 25 ore. Ripensavo ai film per passare il tempo. Nasce su YouTube l'orchestra del mondo dopo una severa selezione online. Al TG1 i due italiani che ce l'hanno fatta.
Bene, Consuelo da Olbia. Consuelo, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io facevo riferimento al commento del dottor Guzzanti sul fatto che effettivamente è indegno che un parlamentare debba essere controllato nel proprio voto. Sono perfettamente d'accordo, sono alte cariche del governo, del nostro Parlamento, ci rappresentano e dovrebbero essere puliti, limpidi. Il fatto che loro si comportino indegnamente è vergognoso, che loro debbano essere controllati, che non sappiano controllarsi tra di loro. Se facessero parte di una qualsiasi associazione sarebbero molto più penalizzati se trovati a comportarsi in modo indegno. Il fatto che siano dei parlamentari, preferirei togliere la parola pianista, perché la parola pianista è un po' uno scherzo, fa bene a Striscia la Notizia, fa molto audience, però se io fossi un parlamentare che per caso non ho mai visto un mio collega seduto sulla poltrona davanti alla televisione, vedi i miei colleghi fare una cosa del genere, sarei io la prima ad andare in Parlamento e a cercare di porre rimedio. Non aspetterei che i media o le persone o chiunque altro ne parlasse.
E invece
farei
proprio questo
per primo,
lo so,
la
Consuelo, lei
degna,
lei ha ragione, ma
qualcosa per evitare che ciò accada, perché è vergognoso.
Sì, io quello l'ho capito, Consuelo, ho capito.
Vota per qualsiasi altra piccola cosa.
Ho capito
cosa
perfettamente. Invece
al posto di un altro cittadino, e un parlamentare fa così.
Ho capito, infatti quello che è successo invece è che siccome nessuno faceva niente, nessuno diceva nulla, a un certo punto si è introdotto questo sistema per evitare queste sceneggiate, soprattutto queste brutte figure, gli articoli dei giornali, i servizi televisivi sui pianisti. Il punto è che poi il Presidente della Camera decide qualcosa e ci sono 150 persone che non vogliono dare le impronte, perché così va l'Italia, poi si mette in campo la dignità, per carità, tutte cose magari giuste, però la dignità forse bisognava ricordarsela prima. Andiamo alla 7, titoli.
Borse europee per il secondo giorno in caduta libera, dopo il meno 6 di ieri Milano chiude con perdite del 2,5%, titoli bancari in picchiata, il commissario UE Almunia, il peggio deve arrivare, a rischio le banche dell'est. A partire dal 2010 l'età pensionabile delle dipendenti pubbliche sarà gradualmente innalzata e nel 2018 per tutte sarà fissata a 65 anni come per gli uomini, lo prevede la riforma varata dal governo e inviata alla Commissione europea. Nel centro di Colonia crolla l'edificio di 4 piani che ospita l'archivio comunale, nell'area sono in corso lavori della nuova metropolitana, si cercano decine di dispersi sotto le macerie, la memoria della città tedesca. Mourinho si sfoga e se la prende con tutto il calcio italiano. A me non piace la prostituzione intellettuale, esordisce. Su Inter Roma dice che l'opinione pubblica è stata manipolata e poi affonda i suoi avversari. Juve favorita dagli arbitri e Spalletti parla sempre.
Bene, alle 27 minuti andiamo a Genova da Maria. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, premetto che, vista l'età, 63 anni, e il mio passato da ex insegnante, trovo piuttosto curiosa io stessa il fatto di essermi appassionata al calcio. Sono sempre stata moderatamente tifosa della Sampdoria, ma da quando c'è una persona, e ci tengo a dire persona e non personaggio, come Cassano, affiancato per di più da un bravo giocatore come Pazzini, seguo con un certo interesse le vicende del calcio e quindi anche la domenica sportiva, eccetera. E mi sono sorpresa a notare una cosa, io non so se anche lei l'ha notata, che spesso gli allenatori mi sembrano molto più dignitosi di quelli che io definirei pseudo giornalisti che porgono le domande, perché le domande di questi sedicenti giornalisti, diciamo, offendono un po' la professione, perché insomma il giornalismo dovrebbe essere un mestiere in cui uno cerca dare le informazioni degne di essere date, di essere commentate. Invece le domande che porgono sembrano più volte a cercare la polemica, l'insinuazione, il retroscena scabroso, e non a far capire meglio, che so, il dettaglio tecnico, il gesto atletico.
No, Maria, lei ha perfettamente ragione, ma è la stessa cosa che succede nel giornalismo politico, non è che sia molto diverso. L'operazione è la stessa, esiste il retroscena, diciamo, anche se magari apparentemente ha più dignità per quello che riguarda la politica, esiste il retroscena, certo più colorito, magari meno approfondito nel mondo del calcio. Poi c'è retroscena e retroscena, naturalmente. Questo però nulla a che fare con le cose che oggi abbiamo ascoltato e che fanno parte di questo incredibile cabaret e che alimentano solamente polemiche e poi, secondo me, anche indirettamente, anzi direttamente, la violenza. Lei che dice?
Questo è ovvio, ecco. Cioè, io non volevo tanto parlare del fatto ovvio quanto del fatto che finalmente sia il caso di riconoscere a un allenatore un'autonomia di pensiero e una dignità personale che io ritengo di questi tempi estremamente apprezzabile. Perché è estremamente poco vissuta.
Non lo so se si possa parlare a proposito del fatto di oggi, cioè queste frasi lanciate così dall'allenatore dell'Inter di autonomia intellettuale, francamente è contrapposta alla prostituzione intellettuale. Penso davvero che non sia così. Abbiamo in linea Ermanno da Cuneo. Buonasera Ermanno.
Ermanno? Buonasera, sono Cruciani.
Eccoci.
Sì, pronto.
La sento, sente? Dica, la sento bene, dica pure.
Volevo intervenire brevemente sul commento dell'onorevole Guzzanti, che prima è stato sentito, diceva a riguardo del fatto che prendere le impronte al singolo parlamentare per lui non sarebbe un problema, ma sarebbe una mancanza di rispetto e di dignità, una perdita dell'immagine del Parlamento come istituzione. Mm. Ora, io questa separazione parlamentare singolo sì, Parlamento come istituzione viene macchiata la dignità, sinceramente la vedo un po' una posizione strumentale e poco sostenibile, in quanto a mio parere il fatto di avere bisogno di uno strumento, che è la cosa evidente, per difendere la dignità del Parlamento da uno Stato attuale che persiste peraltro, probabilmente non per una... per un malcostume diffuso, cioè per una cosa che è trasversale, mi pare di aver capito il fatto dei pianisti, non è una roba che
lei dice, non è dando le impronte che si danneggia l'immagine del Parlamento, ma è nei fatti, in quello che accade, cioè il fatto che avvengono certe cose e ci siano parlamentari che votano per altri.
Esatto, cioè in un paese normale, in un paese sano, non ci sarebbe bisogno di alcun strumento. Ecco, questo chiaramente non è che voglio andare a fare come sempre la critica del sistema, eccetera, eccetera. Questo non toglie che un sistema parlamentare non possa subire delle modifiche e dei miglioramenti.
No, certo, guardi, secondo me
per forza di guastarne l'immagine, ecco.
La ringrazio Ermanno, se pensiamo, ripeto, che ci sono deputati che passano tempo a presentare interrogazioni sugli arbitri e sul calcio, poi si parla delle impronte come una cosa che non è dignitosa. Enrico, provincia di Milano.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo fare il mio intervento in merito alla scelta dell'Udeur di passare appunto dall'altra parte della barricata.
Vabbè, ma questa è una notizia di qualche tempo fa ormai, comunque insomma, prego.
Beh, comunque no, ma facevo riferimento alla telefonata prima.
All'intervento
della...
di, quel, sì. di quell'ascoltatore che poi era il commissario della esatto. Lombardia del PDL.
Esatto.
Del PDL, mi scusi, dell'Udeur.
Esatto, dell'Udeur. E mi lascia un po' basito perché... Come sempre la politica è opportunismo, mancanza di coerenza e soprattutto mancanza di rispetto dell'elettore. Cioè oramai la politica è diventata solo esclusivamente un lavoro, in quanto tale bisogna ricoprire un ruolo, una poltrona e la famosa etichetta da portare sulla giacchetta, perché altrimenti si perde di importanza, si perde di rappresentanza, cioè questo mi lascia basito.
Sì, guardi, la cosa più triste poi alla fine è stata anche quella, cioè il fatto che quella più triste, insomma, poi l'intervento è stato dignitosissimo del rappresentante dell'Udeur in Lombardia, non sapevo nemmeno che ci fosse una rappresentanza dell'Udeur di Lombardia, il fatto che l'amico Orio a un certo punto abbia detto... Beh, qui se non abbiamo la targhetta, deputato, eccetera, eccetera, praticamente non contiamo niente. Il senatore De Lillo, buonasera.
Buonasera a lei e ai nostri ascoltatori.
In collegamento dal Senato ed è anche il presidente...
Esatto, in questo momento.
Meno male, così abbiamo qualche minuto. Presidente del Roma Club di Palazzo Madama. Senta, io gliela metto giù abbastanza dura, De Lillo, perché così litighiamo subito.
Siamo tifosi e quindi... È dell'Inter, lei?
Io assolutamente no.
Ecco.
No. Anzi... no, qui dietro il vetro c'è qualcuno dell'Inter, mio assistente, che l'ha chiamata, che è interista di ferro, ma insomma non è quello il punto. Senta, un ascoltatore mi ha detto, anzi l'ho detto pure io, ma con tutte le cose che ci sono da fare in Parlamento, con tutti i problemi che abbiamo, è possibile che bisogna presentare interrogazioni parlamentari sugli arbitri?
Ma sì, vabbè, è chiaro che ci sono problemi ben più importanti e questo ce ne rendiamo conto. Però insomma il calcio poi alla fine è una cosa importante per gli italiani, è importante per lo sport, perché poi si permette di mantenere anche il resto delle attività sportive tramite i vari giochi e varie scommesse. E la proposta, al di là del fatto specifico insomma in cui ognuno poi in Italia si fa la sua opinione sulle capacità arbitrali, peraltro io sono convinto che gli arbitri sbaglino sempre in buona fede.
Beh, lei però scrive torneo falsato in questa interrogazione.
No, io sì, la premessa è che secondo me io sono convinto che esista poi nel merito una certa sudditanza psicologica, perché nasce proprio dal fatto che ci sono delle società molto autorevoli all'interno della Federcalcio.
Però mi scusi, se un deputato comincia a parlare di sudditanza degli arbitri, di torneo falsato, poi non è che ci si può sorprendere se la domenica insomma gli animi sono piuttosto accesi o no? Lei respinge questa critica?
No, ma io penso che insomma, un parlamentare in fondo è un cittadino come gli altri, insomma può essere.
Dunque anche un tifoso. Perché
no? Perché no?
Senta, lei
no,
non ha partecipato a questa.
Finivo il concetto di prima, perché se no si capiva, una certa sudditanza psicologica. Per liberarci di questo la proposta è, proprio senza entrare poi nei fatti specifici, è quella di creare una federazione all'interno del CONI, tra l'altro adesso si rinnoverà la presidenza del CONI, ci saranno 4 anni di nuova gestione, insomma di nuova presidenza, che può essere anche quella già presente, però in questo contesto creare una federazione arbitri autonoma, federazione arbitri di qualsiasi disciplina autonoma, che comprenda anche i giudici di gara al proprio interno. Io sono tra l'altro medico dello sport ed esiste una federazione medico sportiva che è una federazione autonoma dalle altre.
Vabbè, questa può essere una
e
proposta.
E questo insomma era l'oggetto dell'interrogazione.
Però oggi c'era addirittura un ex deputato, Paolo Cento, che lei conosce naturalmente, certo, che è il presidente Roma Club Montecitorio, nonostante il fatto che a Montecitorio non ci sia più, che ha organizzato addirittura l'iniziativa di protesta a tutela dei tifosi romanisti. Non sarebbe il caso, glielo dico naturalmente non con acrimonia, con assoluta tranquillità, non sarebbe il caso che, insomma, siccome ci sono polemiche oggi anche innescate dall'allenatore dell'Inter, come lei sa, eccetera, insomma, non sarebbe il caso che anche i parlamentari si diano una calmata e facciano meno i tifosi da questo punto di vista? È vero che sono cittadini come gli altri, per carità, però insomma un po' di calma, no?
No, vabbè, ma la calma poi c'è, ad esempio la mia iniziativa è veramente nel merito e non è una iniziativa di proposta, non è non c'è granché di protesta. Io penso che questo faccia bene, questa proposta possa far bene al calcio, ridare credibilità, sì, anche perché poi alla fine, ripeto, io non sono uno scommettitore, anzi, assolutamente, però c'è un mondo legato al totocalcio, alle scommesse, insomma, che deve avere anche una sua credibilità per essere collegata poi a un gettito che permette allo sport di avanzare, di andare avanti, e poi quello che è realmente un pensiero diffuso, insomma,
della sudditanza arbitrale.
Ma sì, la sudditanza psicologica, è logico che questo è umano, gli arbitri sono esseri umani, sbagliano come tutti, è più portato che magari sbagliano per l'Inter, magari l'Inter, come certamente oggi l'ha detto anche Moggi, è un anno che non riceve un rigore contro, oppure sono stati una sequela di episodi proprio magari nelle partite con la Roma che hanno lasciato tutti in una direzione, hanno lasciato un po' perplessi. Allora, vabbè, questo aiuterebbe con molta serenità, e poi ricordandoci che insomma è sempre un bellissimo gioco e questo deve rimanere, e il calcio.
Io resto dell'idea, Delillo, che, sì, che quando un parlamentare, ripeto, parla, anche se poi, come dice lei, l'interrogazione è articolata e c'è una proposta concreta, quando si parla di sudditanza degli arbitri, di si entra nel merito, sudditanza psicologica, certo, degli arbitri, altre cose, di possibilità di passare alla regolarità dei campionati, insomma, quello poi resta, ma il titolo di agenzie, presidente Roma Club Senato, basta sudditanza arbitri, questo è uscito sulle agenzie ieri, poi ancora
ne sono abbastanza convinto,
no va bene, d'accordo, ma cioè, per carità,
penso di non essere l'unico, peraltro, di pensare soprattutto a Roma in questo momento, però insomma è un pensiero, come un'opinione, come tale ci può essere d'accordo o non, come tutte le cose, però insomma io sono abbastanza convinto che questa proposta aiuterebbe poi tutti quanti essere
va bene
sereni e a divertirsi di più, perché ripeto, è sempre un gioco il calcio, e così va preso, assolutamente.
La ringrazio, buona serata.
Grazie,
andiamo a Cristian Palermo, buonasera. Cristian, Cristian, dica.
Buonasera. No, io in realtà mi piacciono un po' a quello che ho sentito appena adesso su questo, insomma, questo fatto della commissione, insomma, di questa associazione in Parlamento per gli arbitri. E mi ricollego anche al discorso dei pianisti, cioè soprattutto all'intervento di Guzzanti, il quale sosteneva che in qualche modo attuare questa misura lede l'immagine e l'onore del Parlamento.
Sì, poi Guzzanti ha anche detto che i pianisti andrebbero puniti severamente, eccetera, non si è limitato solamente a dire le impronte non le voglio dare.
No, è chiaro, però dire non andrebbero puniti è qualcosa di assolutamente improponibile, per cui dire vanno puniti i pianisti, va bene, ok, è un terreno abbastanza pacifico. L'unica cosa che però mi sembra abbastanza particolare è che quando però si porta avanti un qualsiasi progetto in cui effettivamente poi si vogliono colpire con un sistema i pianisti, comunque c'è in qualche modo una levata di scudi che secondo me stride un po' con tutta la questione morale, abbassiamoci gli stipendi e tutto quello, i vari buoni propositi che si sente dire. A questo punto mi viene da pensare che probabilmente questa onorabilità del Parlamento, che non appartiene ai parlamentari, ma il Parlamento comunque viene portato avanti ogni giorno dai parlamentari, probabilmente si è arrivati a questo espediente di un meccanismo per evitare queste cose, perché purtroppo viene meno quella onorabilità e quella rispettabilità che dovrebbe essere quasi genetica di un Parlamento che guida un paese, ma che evidentemente, ma si sente da quasi tutti i commenti che anche giungono nella vostra trasmissione, non trova più riscontro in quello che dovrebbe essere la base di un Parlamento, cioè il popolo. Il popolo non crede più in questo Parlamento, nella sua rispettabilità.
Ma io non credo che sia così, Cristian. A parole così, poi va a votare più dell'80% delle persone, per cui non abbiamo
grandissima alternativa.
No, ma che significa, Cristian? Se uno pensa che il Parlamento sia inutile, che ci sia una massa di farabutti che è quasi un danno per il paese, allora ha la possibilità di esprimere il suo disgusto non andando a votare. Invece ancora l'80% delle persone, secondo l'ultima elezione, vedrà che le percentuali non diminuiranno alle elezioni europee e provinciali, significa che poi tutto questo disgusto esibito a parole nei fatti non esiste. Questa è la realtà delle cose, e i tassi di partecipazione elettorale contano qualcosa in un paese come l'Italia, dove sono stati sempre molto alti, per cui questo è il mio pensiero, che lei dice c'è un disgusto nei confronti del Parlamento, può darsi, però poi concretamente non capisco dove viene manifestato.
No, vabbè, viene manifestato in queste arene, ad esempio di Radio 24, in cui comunque c'è un minimo comune denominatore, secondo me, fra tutte le persone che commentano tali fatti, e effettivamente c'è una sorta di, non dico disgusto, ma sicuramente un po' di fastidio di vedere...
No, ma
comunque...
c'è sicuramente una critica nei confronti fastidio, della politica, soprattutto io credo soprattutto da parte della politica improduttiva, della politica che non produce cose concrete, quando succede naturalmente.
I pianisti sono un po' un prodotto di questa parte un po'.
Ma sono, i pianisti sono un po' fanno parte del folklore, è una cosa grave perché evidentemente è una violazione di regole fondamentali, è come copiare a scuola o altre cose di questo tipo. La ringrazio Cristian, andiamo a Milano. Sergio, Sergio.
Buonasera. 30 secondi velocissimo, le do due temi, cioè voglio intervenire su due temi fondamentali. Il primo era la questione dei 400 milioni, che a me questa cosa forse sarà perché sono troppo pratico, ma mi dà un nervoso incredibile sul pensare che questa cosa costi come la social card. Ma a parte questo, qui c'è gente che si è incaponita con questa cosa delle impronte digitali. Allora, si vuole risolvere il problema dei pianisti, molto semplice, bastava mettere un sensore nel sedile, non si rilevava nessuna impronta. E tutti erano felici, per votare bisognava stare seduti, festa finita. Cioè non vedo qual è il problema. Cioè, se
anche questo me... costa, non è che non costa.
Sì, ma allora, presente quanto costa un rilevatore di impronte digitali e una stupidata di interruttore che c'è in qualsiasi automobile adesso in commercio, quella per la cintura di sicurezza? Sì,
guardi, i sistemi possono essere tanti, ma non è il punto, non è un sistema è meno costoso, più costoso, eccetera. La cosa assurda è che si debba arrivare fino a questo punto per controllare la correttezza dei singoli deputati, i quali spesso votano per altri. Questa è la cosa incredibile, o no?
Io avevo capito però che la critica giustamente solleva alibi critica, faccia come vuole, quello che vuole lei, era il fatto che nessuno si volesse far prendere le impronte.
Beh, insomma, ora, una volta deciso ci sono 150 persone che ancora non hanno dato le impronte.
Perfetto, ora lì io non chiedevo nemmeno l'impronta, stai seduto, sei al tuo posto, puoi votare, non sei al tuo posto, non voti, non mi interessano le tue impronte, non privo la tua privacy, non mi interessa nulla.
Ho capito, come fai a verificare se uno è presente o non è presente?
Glielo ho detto, basta che stia seduto come...
Ho capito, basta mettere un libro sopra e...
No, perché se nella sua macchina mette il libro sopra, le segna lo stesso che non c'è seduto nessuno sopra.
Adesso non entriamo in cose tecniche, ripeto, il punto è fondamentale, è che il Parlamento perde dignità perché si è costretti ad arrivare fino a questo punto, e una volta deciso, anche se è umiliante, anche se è offensivo, quello che vogliamo, poi non capisco perché debba essere umiliante ed offensivo, in ogni caso lo si faccia, punto e basta. Sentiamo i titoli del TG2.
Dal 2010 l'età pensionabile delle donne che lavorano nella pubblica amministrazione aumenterà gradualmente per arrivare ai 65 anni nel 2018. Pronto il provvedimento richiesto dall'Unione Europea. Ancora una giornata pesantissima per le borse europee che tornano ai livelli del novembre 96. Per Almunia la crisi potrebbe peggiorare, ma Obama si dice fiduciosa nella ripresa. Un giudice calabrese non deposita una sentenza, sono troppo carico di lavoro, si giustifica, e un boss condannato con il rito abbreviato torna subito in libertà per decorrenza dei termini. Dopo le polemiche per il rigore contro la Roma, clamoroso sfogo di Mourinho, l'allenatore dell'Inter attacca tutte le grandi, è la Juve la favorita dagli arbitri, Milan e Roma, dice, non vinceranno nulla. Dopo il successo negli Stati Uniti arriva in Italia Gran Torino, il film diretto ed interpretato da Clint Eastwood, un dramma della solitudine nell'America di oggi, intervista esclusiva dell'attore e regista al TG2.
Bene, bene, 20:34, vi faccio ascoltare perché tutti sono pazzi per questa storia della Libia. Sentite.
Ho scritto già una lettera al governatore della Libia.
Abbiamo parlato addirittura di rivolgere una lettera per l'accordo con la Libia e con Gheddafi, per frenare i troppi immigrati clandestini. Benvenuto.
Io partirò, vado a trovare Gheddafi per dimostrare che tutto quello che sta succedendo è lui, è Gheddafi. Gheddafi non ha mai collaborato, non collaborerà mai.
Tutto quello che sta accadendo adesso a me sembra pretestuoso e puzza di olio e di petrolio e non di questioni né umane né umanitarie.
La Libia è un importante nostro fornitore di gas e di petrolio, tra l'altro gas e petrolio della migliore qualità.
Non è cosa che ho padroni, non c'è stampa. Alla, alla, alla.
Tutto quello che sta accadendo adesso a me sembra pretestuoso.
Il passato è un passato di cui sentiamo una colpa, di cui chiedervi perdono.
Perdono.
Berlusconi pensa che queste scuse apriranno la strada ad un rapporto molto diverso.
Da dove vengono quei 5 miliardi di dollari? Vengono, caro collega, da tasche italiane.
E io pago! E io pago!
Erano nell'ordine Berlusconi, naturalmente, poi la Maraventano, senatrice o deputata leghista, Paolo Guzzanti e Antonio Martino. Paolo Guzzanti, Partito Liberale, ormai Antonio Martino, PDL, molto critici tutti e due su questo accordo con la Libia, santificato ieri dalle parole di Berlusconi. Bene, andiamo a Carlo, provincia di Savona. Buonasera.
Buonasera, dottor Cucciani.
Dica.
Io anzitutto saluto lei e tutti gli ascoltatori e devo complimentarmi per la trasmissione che lei conduce in maniera impeccabile. Io sono provengo da Zappin, l'ho ascoltata qualche volta e come vede la seguo adesso costantemente.
La ringrazio, dica pure.
Qualcosa sul discorso delle impronte digitali per i parlamentari. Io sottoscrivo tutto quello che dice l'onorevole Guzzanti. Vedo che in questo caso mi trovo un po' scostato dalla sua tesi. Io ritengo che sia effettivamente poco dignitoso per un Parlamento, non per il parlamentare, essere sottoposto a un provvedimento di questo tipo che dequalifica i parlamentari stessi. Questi devono essere degni dell'appellativo di onorevole e come tali dobbiamo pretendere che si comportino. Per cui l'onorevole Fini, che avrebbe i mezzi, va bene, poteva evitare di fare un'altra stupidata e di cercare di, se voleva porvi rimedio, di colpire chi effettivamente merita di essere colpito e non di buttare lì un provvedimento che offende tutti i parlamentari. Coloro che evitano di votare e commettono una grave mancanza e coloro che invece lo fanno con tutta la serietà e la coscienza.
Sì, però mi scusi Carlo, io non capisco quale sia il problema nel dare le impronte digitali. Ho capito che secondo alcuni è un provvedimento da polizia e dunque i parlamentari non sono certamente dei criminali, però a un certo punto uno dà le impronte digitali, è a posto con la propria coscienza, è a posto con la propria coscienza, non ci sono problemi.
Un onorevole che viene votato e messo lì alla Camera per fare politico ai massimi livelli non dovrebbe aver bisogno di certi metodi per assicurare la sua presenza.
Ho capito, ma uno non dovrebbe nemmeno votare per un altro, però se non si è trovato un sistema migliore.
Siccome alla Camera ci sono dei valoretti che vengono pagati profumatamente, va bene?
Sì, questo è vero, per carità, questo è vero. Ci sono fior di commessi che possono segnalare i pianisti, qualche volta lo fanno, poi non ci sono sanzioni adeguate. Si poteva pensare ad una soluzione migliore, certamente questa del dispositivo elettronico non è stata una grande trovata alla fine, perché poi bisogna trovare un accordo prima di farlo, perché si spendono tanti soldi, poi mancano 150 firme. Carla da Torino, buonasera.
Buonasera, sento, io volevo intervenire... Perché ho sentito mentre venivo a casa l'intervento di Guzzanti, sempre a proposito delle impronte
digitali. Sì, sì, e allora?
Che appunto le impronte digitali le devono alla persona del parlamentare perché il Parlamento rappresenta l'Italia, eccetera, eccetera. Allora, dato che questo governo con quello prima stanno azzerando tutte le professionalità d'Italia, a partire dai...
Addirittura tutte le professionalità d'Italia... Non esageriamo, Carla, non è che i governi distruggono tutte le professionalità in Italia.
Stanno distruggendo le professionalità a partire dai piloti d'Italia, a partire dai medici che sono precari, 800 euro al mese servono alle visite mediche, eccetera, eccetera. Siamo tutti schedati perché dobbiamo imparare...
Tutti schedati, va bene.
Eccetera, eccetera. Va allora, a questo punto, visto che loro prendono comunque lo stipendio da noi, e non se lo devono dimenticare, questo assolutamente,
dunque...
se c'è un provvedimento che possa evitare delle truffe all'interno del Parlamento, ben venga, perché visto che noi siamo a questo punto tutti dipendenti, siamo messi in condizioni di lavorare, non dico allo stato di polizia, ma ci stiamo avvicinando. Se lo fanno anche loro, ben vengano, perché si devono solo semplicemente veramente vergognare. Hanno gli stipendi dei parlamentari più alti d'Europa e fanno pena dalla destra a sinistra.
Va bene, Carla, senta, dopo questo suo sfogo contro il Parlamento italiano, mi può spiegare cos'era questo rumore di acqua che sentivo in sottofondo? C'è un rumore di acqua che sentivo in sottofondo, cos'è?
Assolutamente, non c'è nessuno, ho passato persino.
D'accordo, la ringrazio, molto gentile. Mosè, provincia di Bergamo.
Buonasera.
Mosè, cerchi anche lei, dato il suo nome, di portare un po' di...
No, sto altamente succinto, cioè io ho sentito inizialmente, poi ho dovuto abbandonare la trasmissione, sono sceso di macchina, però in buona sostanza dico che le motivazioni adotte da Guzzanti e il parlamentare che l'ha seguito sono quantomeno, se non fragili, addirittura scadono nel più totale ridicolo. Mm. Nel senso che, allora, io ho fatto la naia a malincuore e ho dato le impronte digitali, quindi mi spieghi Guzzanti...
Però il paragone, questo paragone non regge, però, secondo me.
Beh, insomma, a chi mi devo costituire?
Sì, però Mosè, mi scusi, il punto è un altro. Il parlamentare ha una figura inevitabilmente diversa da quella del cittadino comune. Su questo non possiamo fare gli ipocriti.
Non sono mica tanto d'accordo, perché se andiamo a vedere il limite, la cronaca giudiziaria e quant'altro.
Vabbè, adesso lasciamo perdere queste cose, lasciamole a Di Pietro e a Grillo queste cose. Sto dicendo...
No, ma dico, sono esattamente lo specchio della società, purtroppo. A
sì, no,
questo,
certo, ho capito, però...
Può essere bollato come qualunquismo, d'accordo, lo accetto.
Lei dice, al servizio militare ho dovuto dare le impronte digitali, va bene, d'accordo, dunque...
Ecco, secondariamente dico un'altra cosa, sostengo un'altra cosa, cioè dovendo scegliere fra un cattivo uso del mandato affidato ai cittadini, in modo relativo, non essendoci più le preferenze, ok, potremmo aprire un'altra polemica. Però, comunque sia, votato dai cittadini, fai un uso distorto della democrazia facendo il pianista. Ora, Ubi Maior minor cessat. Siamo un attimino pragmatici. Voglio dire, non è che ti stanno schedando i tuoi pensieri o quant'altro.
No, ma infatti è così. La ringrazio, perché devo dare spazio ad altri ascoltatori. Siamo quasi in conclusione. Diego da Verona, velocemente, Diego.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo semplicemente dire che invece di essere offeso Guzzanti e altri, che io non ho sentito se sono intervenuti altri, io sono offeso io come cittadino italiano, perché il problema è, innanzitutto, non è obbligatorio le impronte digitali. Secondo, le impronte digitali è un metodo che viene usato in gran parte del mondo, nelle strutture pubbliche. E terzo, la cosa più importante, il problema è che noi siamo in un Parlamento dove sono loro ad offendere le istituzioni. A me non interessa qual è il sistema che loro adottano per costringere, perché già questa costrizione mi fa offendere a rispettare la legge, e quindi a me non interessa, non me lo devono venire a dire a me o a lei o a noi italiani. Loro hanno fatto questa proposta, sono loro che devono risolvere questo problema, visto che sono abituati, per esempio, a tenere i classici portaborsi che lavorano in nero, e quindi il nostro Parlamento è abituato a queste marionette. E quindi
va bene, Diego, la ringrazio. Cercavo qualche spunto in più su questa, oltre a naturalmente l'indignazione nei confronti dei parlamentari su questa vicenda, non lo trovo questo spunto, ma devo chiudere perché sono le 20:44. Allora, Stefano dalla provincia di Milano e Giordano da Verona, che sono in collegamento insieme ad altri, li rimando se vogliono a domani, come al solito, 18:30. Ciao.
La zanzara.